Un ulteriore aspetto per indagare la genesi del movimento femminista è riferirsi anche agli aspetti cosiddetti organizzativi. In quale modo quindi il femminismo si struttura e si radica? Interessante notare che vi è un'opposizione alla politica tradizionale e, diciamo così, anche allo stesso concetto di gerarchia. I movimenti femministi cercano di ripensare le strutture organizzative, specie quelle che reputano di impronta più spiccatamente maschile. Vi è una critica molto aspra, un'assenza di compromesso, anche di diplomazia in questo tipo di atteggiamento. Tant'è che molti di questi movimenti decidono di collocarsi apertamente fuori dal sistema politico esistente e quindi di non avere legami o corrispondenze con i partiti che compongono l'arco costituzionale in questo periodo e forse anche di quelli che non lo compongono in questo periodo. E tutti questi fattori portano a una grandissima articolazione, una grandissima libertà, tanto grande quanto però è la debolezza poi sul piano politico. In buona sostanza si sviluppano migliaia di collettivi, spesso con dimensioni e con pesi molto diversi. Collettivi che non sono strutturati e spesso non sono collegati tra loro. Molti hanno anche carattere informale, sono cangianti, talvolta sono anche conflittuali, sia uno con l'altro, ma anche talvolta al loro interno. Dei gruppi che hanno delle dimensioni anche considerevoli sono ad esempio il Movimento di Liberazione della Donna, che nel 1970 si affilia al Partito Radicale, un movimento che è un gruppo che è più strutturato degli altri e che poi sarà molto attivo nella campagna per l'aborto e anche in alcune proposte di legge. Ma moltissimi altri gruppi invece rifiutano apertamente qualsiasi appoggio ai partiti, ritenendo che l'autonomia sia il dato essenziale, la loro ragione d'essere in qualche modo, e anche perché puntano a creare degli spazi che siano esclusivamente femminili. I primi collettivi appaiono, diciamo, intorno agli anni tra il 1969 e il 71. Vi citerei Rivolta Femminile, nato a Milano e poi a Roma, Anabasi a Milano, Lotta Femminista, già citato a Padova e poi a Roma, Il Cerchio Spezzato a Trento e poi ve ne sono moltissimi altri. Molte, dicevo, sono le articolazioni poi al loro interno e c'è molta attenzione anche appunto alle dinamiche interne, come ad esempio l'autocoscienza. Quella per autocoscienza si intende quella attività di riflessione e di introspezione in cui l'io diventa cosciente di sé e in cui si ha l'obiettivo di conoscere gli aspetti più profondi dell'essere. Appunto una pratica molto usata e molto frequentata all'interno di questi collettivi. Se volessimo forse dare un'interpretazione, mi verrebbe da dire che soprattutto nella prima metà degli anni 70 c'è una fortissima attenzione, diciamo, verso l'interno. Dalla metà degli anni 70 invece, ecco, questo atteggiamento viene un po' meno e forse si cerca di dare più attenzione all'esterno anche dei movimenti. Ecco, come si comportano, che cosa fanno, quali sono le loro attività? Si concentrano molto su tematiche anche specifiche. Una che lega forse tutti e che in qualche modo è comune a tutti è quella legata appunto all'aborto. Molti creano dei gruppi di autoaiuto. Altri creano radio, consultori, addirittura teatri o occasioni di cultura, scritti, stampano e diffondono ad esempio opuscoli e pubblicazioni. Aspetto fondamentale è quello appunto dell'autocoscienza. Molti praticano questa autocoscienza. Si tratta molto spesso di discutere su alcuni elementi essenziali, fondamentali. Ad esempio, cosa si prova a essere donna? Spesso lo si fa, le donne lo fanno in piccoli gruppi, con discussioni, approfondimenti anche su aspetti personale, della propria biografia, della propria esistenza. La questione è cercare una risposta dentro se stesse. E questa è una scusate, è un'esperienza che molto spesso cambia la vita a molte delle donne che la praticano. Si attuano dei confronti molto serrati, molto schietti, molto limpidi, una conoscenza e un protagonismo molto spesso da parte di alcune donne, che però va detto non ha sempre esperienze positive. Non sono rari i conflitti e non sono rari queste pratiche che durano poco. Addirittura per alcune queste esperienze sono così importanti, così impattanti, che costringono appunto alcune donne a risolvere queste questioni anche con dei medici o degli psicologi. Chi sono le donne che animano questo movimento? La maggior parte sono giovani, hanno un'età abbastanza giovane. Anche se non mancano persone, diciamo, più mature, i ceti, diciamo, medi e medio-bassi sono quelli più rappresentati. Molto spesso c'è il tentativo di coinvolgere in questi collettivi anche delle donne appartenenti alla classe operaia, con alterno successo. È abbastanza complicato dire quante donne partecipino a questo tipo di collettivi. Appunto, data la natura anarchica e molto spesso fluida del movimento e appunto dei collettivi stessi. Si può però affermare che sono più presenti nel centro e nel nord d'Italia e sono più presenti nei centri urbani. Maggiori difficoltà, infatti, anche per le aree culturali, ma per, diciamo, in senso lato, la geografia stessa del territorio, maggiori difficoltà si registrano invece nei contesti della campagna e nel meridione d'Italia. Dicevo, va tenuto in conto che si tratta di un movimento fluido e in costante evoluzione. Donne e diversi gruppi partecipano a campagne diverse. E appunto vi sono molti femminismi, non divisi forse così nettamente in linee ideologiche, in appartenenze ideologiche, come invece accadeva nello stesso periodo per altri tipi di movimenti. L'azione che certamente tiene insieme, veicola, in qualche modo guida o comunque fa da collettore tra tutti questi movimenti, è l'azione appunto legata alla legalizzazione dell'aborto, che in qualche modo tiene insieme tutto questo movimento. Anche le donne lesbiche rimangono su questo solco ed è interessante rilevare che si organizzano separatamente solo dalla fine degli anni 70. La prima presenza dichiaratamente lesbica in una manifestazione politica è quella messa in atto da Maria Silvia Spolato, con un ritratta in una famosa foto con un cartello nel quale aveva scritto liberazione omosessuale. Su queste tematiche e sulla biografia, sulla figura di della Spolato, che era stata studentessa all'Università di Padova e che per queste sue posizioni era stata anche, aveva dovuto allontanarsi anche dalla scuola nella quale appunto era insegnante. Questa biografia è stata studiata, la sta studiando Giovanni Focardi, che è un professore dell'Università di Padova, che appunto ha approfondito con delle documentazioni inedita la sua figura. A breve sul blog della rivista Passato e Presente dovrebbe essere pubblicato un breve filmato nel quale illustra appunto alcuni risultati della sua ricerca. Mi spiace non potervi mettere già un link o riferimento, ma se la cosa vi interessa potete tenere d'occhio appunto il blog di questa importante rivista Passato e Presente, e a breve è prevista appunto la pubblicazione di questo breve filmato che ricostruisce una figura forse misconosciuta o non completamente conosciuta, ma secondo me di assoluta rilevanza, di importanza. Parlando del movimento omosessuale, va fatto appunto cenno alla creazione in questi anni del movimento FUORI, acronimo che sta per Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, che seppur sostanzialmente nei primi anni in mano agli uomini, vede la creazione di una sezione femminile, cosiddetta Fuori Donna, nel 1976. Va rilevato che in questi anni il movimento e le lesbiche in generale hanno molte difficoltà ad uscire fuori e a portare avanti le loro istanze. Dalla fine degli anni 70, però, solo in questo periodo, cioè solo dalla fine degli anni 70, si crea un clima più favorevole che permette loro di vivere più serenamente la propria omosessualità e di gettare quelle che sono le basi anche per una presenza pubblica negli anni successivi. Un'altra domanda è: quali rapporti vi sono tra il femminismo e le altre organizzazioni politiche attive negli anni 70. Va tenuto conto che il femminismo si articola nelle diverse regioni e nelle diverse realtà italiane. Non vi sono solo i collettivi femminili, ma appunto vi sono anche l'UDI, Rinnovata, vi sono anche i sindacati. Siamo negli anni dell'autunno caldo e successivi, che fino al 1975, appunto, nonostante l'opposizione anche intestina ai sindacati, vedono le donne ricavarsi, ad esempio, alcuni margini di d'azione. Nel 75, appunto, nonostante alcune resistenze, si crea, ad esempio, un coordinamento trasversale delle donne, dei sindacati della CGIL, della CISL e della UIL. E queste portano avanti delle istanze, ad esempio i corsi di autocoscienza ancora, ma altre rivendicazioni, come ad esempio l'ottenimento delle 150 ore retribuite per corsi di formazione o di istruzione. A dimostrazione appunto dell'aspetto che si diceva prima, del fatto che molto spesso nel movimento femminista questi confini ideologici o questi confini dettati dall'appartenenza politica talvolta possono essere anche più sfumati. Va detto però che il movimento femminista si pone rispetto ai partiti politici in modo assolutamente conflittuale. Le femministe sono contro le politiche e anche l'atteggiamento dei partiti tradizionali e soprattutto dei partiti di massa, nei quali vedono il perpetuarsi di quella struttura patriarcale che appunto volevano contrastare. I partiti, va detto, non accolgono molte delle rivendicazioni portate avanti dalle femministe, non le fanno proprie. Appunto, molto spesso respingono queste istanze e le rivendicazioni legate a tutto quello che ad esempio fa riferimento alla sfera personale, molto spesso negli anni 70 sono percepite come inconciliabili, inconcepibili con il modello invece politico tradizionale e riferimento al bene comune, non personale. Le femministe poi osteggiano apertamente anche, ad esempio, la Democrazia Cristiana per alcune delle sue posizioni. più tradizionaliste è il già citato CIF, Centro Italiano Femminile. Contro questo, perché appunto meno aperto al cambiamento di altre organizzazioni, ci saranno delle critiche abbastanza feroci. CIF che in questo periodo entra anche in crisi per il fatto che molte donne entrano in un periodo di crisi riguardo appunto alle associazioni cattoliche, che portano avanti un approccio che sembra molto spesso antiquato rispetto ai tempi che si vivono. E ovviamente non giova la posizione della Chiesa e delle gerarchie su specifiche questioni. Penso alla già citata enciclica di Paolo VI. Ciononostante, sopravvive ancora il CIF. Critiche sono poste in essere dalle femministe non solo contro la Democrazia Cristiana, appunto le associazioni cattoliche, ma anche contro i partiti di sinistra. Non sono lesinate quelle al Partito Comunista, ad esempio. Soprattutto in riferimento a quei cambiamenti che venivano considerati necessari anche nella sfera privata, con un atteggiamento che le femministe vedono come difensivo e molto spesso critico del PC, che però in questi anni è impegnato in quello che si chiama compromesso storico e nell'avvicinamento o forse è meglio dire nel non conflitto con la Democrazia Cristiana. Le cose cambiano invece alla fine degli anni 70, quando però è anche il quadro politico in generale a subire un profondo mutamento. Oltre che al PC e alla politica difensiva, no? In qualche modo non così ampiamente impegnata verso le questioni di genere, critiche vengono mosse anche all'Unione Donne Femminili, anche se in questo periodo le iscrizioni all'UDI si erano molto ridotte. Le idee anche qui sono contrastanti, perché in buona sostanza si vedono due atteggiamenti, quelle delle femministe orientate, diciamo, in una parola, alla liberazione delle donne, quelle invece dell'UDI legate più al concetto di emancipazione delle donne. I semi di questo conflitto sono anche vanno ricercati anche nell'ambito generazionale, perché molto spesso accade, anche qui come si è già detto, di vedere due generazioni a confronto, quella delle madri in qualche modo dell'UDI e quella delle figlie nel femminismo. Figlie che contestano alle madri anche alcuni mancati avanzamenti, alcuni atteggiamenti timidi nei primi due decenni appunto del dopoguerra, e che vedono invece la loro azione come una vera e propria svolta che in qualche modo si vuole anche liberare del contributo dato appunto dalla generazione precedente. Questa ostilità però, va detto, si affievolisce in occasione della campagna per l'aborto che viene appoggiata dall'UDI e che comunque sopravvive e rimane ancora attiva oggi. Dicevo, questa attività che si affievolisce in occasione della campagna dell'aborto, che, come già detto, rimane un collante formidabile per mettere insieme e far marciare questi movimenti. Eccezione nel quadro che abbiamo visto riguarda invece il Partito Radicale, unico partito che abbraccia la causa femminista. Attivo dal 1970 come ascolto formale delle donne e come veicolo anche delle loro istanze. Il femminismo poi ha, penso a una figura emblematica, può essere quella di Emma Bonino, tanto per intendersi. Il femminismo poi ha rapporti più complessi con la sinistra extraparlamentare. All'inizio, infatti, si registra quella che si può dire la doppia militanza delle femministe, appunto dentro al movimento femminista e contestualmente anche in quei movimenti che non si riconoscono nei partiti che sono dentro il Parlamento. Alcuni di questi movimenti poi prenderanno delle derive che li porteranno a scegliere anche la strada della lotta armata, eccetera. Ma progressivamente, appunto, si staccano le femministe a radicalizzarsi delle posizioni marxiste e rivoluzionarie di alcuni di questi movimenti. Un caso emblematico che descrive meglio di come sono riuscito a fare io questo aspetto riguarda, ad esempio, la manifestazione per l'aborto nel 75, alla quale partecipano alcuni esponenti di Lotta Continua e che si risolverà appunto con dei tafferugli tra gli esponenti di Lotta Continua e le femministe che stavano manifestando, segnando una cesura molto netta e l'abbandono di molte donne appunto di questi gruppi per dedicarsi esclusivamente alla causa femminista. Nonostante le critiche appunto delle femministe, va detto però che i dati di partecipazione, di iscrizione delle donne ai partiti politici sono in linea con quelli del decennio precedente. Tuttavia sembra però che nel lungo periodo, in questo decennio, il sostegno alla Democrazia Cristiana venga progressivamente meno e per contro invece cresca quello verso il Partito Comunista. Un aspetto di svolta avviene nel 1976, quando il femminismo, nonostante appunto le molte opposizioni interne, riesce ad avere un canale istituzionale. E sono create delle consulte femminili, appunto degli organi consultivi e propositivi che dovevano portare avanti le istanze emerse da questo mosaico di movimenti al governo centrale e periferico, su quelle questioni afferenti appunto in maniera specifica alla questione femminile. Alcune istanze, come vedremo, proposte, saranno molto efficaci e saranno poste in essere in quel cammino delle riforme giuridiche espresso appunto negli anni 70.